continua.
Poi alla fine di questa presentazione, se qualcuno ha voglia e non deve correre a casa per il pranzo, farò una visita guidata al museo, breve naturalmente, di una mezz'oretta sola. Quindi, il museo cosa fa? Nelle domeniche, nelle prime domeniche del mese, in collaborazione con la casa editrice Meravigli, ospita la presentazione di un libro della stessa casa editrice. Quindi questa è la prima domenica in cui ricominciamo in autunno, ricominciamo la normalità, che è una normalità scolastica, più o meno, cioè parte d'ottobre, finisce giugno. Ogni domenica mattina, nella prima domenica del mese, troverete alle ore 11 la presentazione di uno dei nuovi volumi della Meraviglia. Quindi io sono molto contenta, credo che anche Elena Lanterio e Paolo Dossola, che ringrazio molto per questa amicizia e per questa attività, vi presenteranno quest'oggi un nuovo libro dedicato al lago Gerullo, di cui non vi dico nulla perché lo scoprirete dalla viva voce dell'autore Fabio Conti. Poi gli ospiti saranno presentati con molto meglio di come possa fare io da Elena. Vi dico solo che che attira molto interesse questo lago, attira molto interesse perché si narrava che esistesse un drago. Il nostro drago l'abbiamo avuto anche noi in questo lago Gerullo. Vi dico solo che un famosissimo, conosciutissimo insegnante di latino medievale, un grande esperto italiano di leggenda aurea, appena saputo che oggi avremmo presentato il lago Gerullo, ho detto procuramene un libro, né Tarantabio che era il nuovo. Quindi vi lascio alla presentazione degli ospiti e alla presentazione del libro, e vi aspetto con la visita di là.
Grazie. Grazie. Direttrice del Museo Martini Tesserini, la nostra presentazione è una presentazione gloriosa. Grazie a tutti voi per aver deciso di essere qui con noi questa mattina per questo nuovo appuntamento della nuova stagione degli incontri Incontriamoci al Museo, che appunto, come vi ha ricordato Cristina Cenerella, ci accompagneranno tutte le prime domeniche del mese per questa nuova stagione, questo nuovo anno scolastico. Ormai la maggior parte di noi ragiona in questi termini. Bene, Lago Gerondio, autore Fabio Conti, giovane, lo vedete, lui sorride, però già giovane, giornalista e scrittore, autore di questo interessantissimo e appassionato viaggio alla riscoperta del lago, del grande lago scomparso. Fabio Conti è nato sulla riva milanese del lago Gerullo, come ama definire il suo luogo di nascita, Vaprio d'Adda. Da sempre vive nella Gera d'Adda, memorizzate questa espressione, questo toponimo, poi ce lo spiegherà Fabio Conti. Fabio Conti, nonostante la giovane età, da molti anni lavora per l'Eco di Bergamo, è un cronista dell'Eco di Bergamo, si occupa soprattutto di cronaca nera, ahimè, ma fa assolutamente appassionato il suo lavoro. È anche corrispondente dell'ANSA da Bergamo, dirige, fra le altre innumerevoli sue attività, un'emittente radiofonica della Gera d'Adda, ed è un grandissimo appassionato di storia locale. E con il piglio che gli è più proprio, che ho detto che è un cronista ha deciso qualche anno fa di mettersi sulle tracce del grande lago scomparso, oggi scomparso anzi da parecchi secoli completamente scomparso, che un tempo occupava il cuore della Lombardia, a cavallo fra le attuali province. Questo vi dà un'idea iniziale dell'estensione del lago. Occupava, dicevo, il territorio compreso fra le attuali province di Milano, Bergamo, Lodi e Cremona. Vedremo poi nel dettaglio l'estensione e i contorni del lago. Vi dicevo, ha deciso di mettersi sulle tracce del grande lago scomparso, forte dei racconti del nonno di quando era bambino, che a Pontirolo, dove attualmente è tornato a vivere, sulla sponda quindi bergamasca del lago Gerondo, gli mostrava una delle coste, anzi due delle coste del lago. E quindi, crescendo, ha deciso di mettersi sulle tracce del grande lago. Tracce che, lo vedremo nel dettaglio, sono numerosissime, nonostante questo lago sia scomparso, ripeto, da ormai tantissimi secoli. Le ritroviamo nella toponomastica, nei nomi dei luoghi, per questo vi dicevo memorizzate da subito Gerardo, per esempio. Le troviamo le tracce e anche qui numerosissime, nella conformazione del territorio, un territorio che è ricco di ripe, rive, sponde, ed è tra l'altro un territorio ancora oggi ricchissimo di acqua, fiumi, fontanili e risorgive. Ci sono innumerevoli tracce documentarie, quindi di storici, di cronisti che nel tempo hanno parlato del lago Gerondo. Ci sono anche tracce documentarie visibili e tangibili, oggetti, reperti, vedremo anche questi, più spettacolari e straordinari, sono delle bellissime piroghe monossidi, alcune delle quali visibili al Museo Civico di Crema, per esempio, e una in particolare all'interno della chiesa abbaziale di Abbadia Cerreto, quindi non immaginerebbe mai di entrare in una chiesa e vedere una piroga. E poi naturalmente ci sono le tracce, quelle più suggestive, per almeno per noi uomini del nostro secolo, che sono quelle legate alla leggenda. E qui appunto protagonista incontrastato, parlando del lago Gerondo, è sicuramente il drago Tarantasio, ma ci arriveremo. L'aspetto forse più sorprendente, e immagino che Fabio Conti quest'oggi si dilungherà anche su questo, è quanto il lago Gerondo oggi sia attuale. E infatti vedremo delle altre tracce molto, molto diverse tra di loro e molto particolari. Tutto questo vuole portarci, almeno questo è sicuramente uno degli obiettivi che si prefigge Fabio Conti, a riscoprire il nostro territorio, in particolare il territorio un tempo occupato da questo grande lago, un territorio che è, lo vedremo attraverso una carrellata di suggestive immagini, il volume è, come vedete, particolarmente corposo e ricco dal punto di vista anche dell'apparato iconografico. È un territorio molto bello dal punto di vista paesaggistico, che ha tantissime tracce di storia, di arte, di tradizioni, che è un piacere andare a riscoprire. È un territorio dalle grandissime potenzialità turistiche e che dobbiamo essere noi per primi che lo abitiamo, questo territorio, a cercare di valorizzare. Ma vedremo tutto questo nel dettaglio. Prima di cedere molto volentieri la parola a Fabio Conti, la cederò con altrettanto piacere coospite della mattinata, Gabriele Moroni, che ringrazio per essere qui con noi. Facciamo già tutte e due un bel applauso. Gabriele Moroni, collega di Fabio Conti, cronista, giornalista e scrittore, anche lui, tra l'altro in libreria trovate un suo recentissimo libro Pedisti e Esarchi Merletti, un titolo particolarmente suggestivo, che sicuramente ci racconterà e introdurrà la mattinata e ci dirà qualcosa. Tra l'altro ha coniato una definizione di Fabio, me la ricordo, non so se la utilizzerà anche oggi, molto bello, il biografo ma non so se ci tornerà. Va bene, lo vedete al banco dei libri, il libro Gerundo, il grande lago scomparso, sono quasi 300 pagine, ripeto, da leggere e anche da guardare, sono tantissime figure, come si diceva una volta. In libreria lo trovate a 22 euro, costa 22 euro. In occasione dell'incontro di quest'oggi potrete usufruire di una promozione sull'acquisto di due libri a vostra scelta. Vedete che il Lago Gerundo è in buona compagnia perché trovate sul tavolo anche le altre 5 novità di questi giorni del catalogo Meravigli. Sull'acquisto di due libri a vostra scelta, 30 euro la coppia, quindi credo che sia un'offerta da non lasciarsi sfuggire. Concludo ovviamente invitandovi a fare la visita guidata per l'incontro, ne vale assolutamente la pena, questo museo interattivo e multimediale dove ritornare. Concludo anticipandovi i due prossimi appuntamenti, quindi domenica 4 novembre torneremo a parlare di Milano in compagnia di Tullio Garbato, grande giornalista che è qui con noi tra l'altro, quindi applauso anche a lui. Tullio Garbato, di cui abbiamo appena pubblicato Ombre sulla città, la Milano criminale raccontata da un cronista che l'ha vissuta in prima persona. Domenica 4 novembre, sempre alle 11. E poi invece domenica 2 dicembre, sempre alle 11, un spero gradito ritorno qui al Museo Martini Testellini, il dottor Tito Livraghi, famoso medico, veramente medico di fama internazionale, radiologo, che ci presenterà il suo nuovo romanzo All'Osteria del Falcone, una vecchissima osteria di cui tutt'oggi rimangono le tracce, ma l'osteria che si battenti molto tempo fa nei pressi di via Torino, via Unione, una bella storia, bellissima storia che ci riporta ai tempi della restaurazione, quindi tornate con noi nelle prossime prime domeniche. Grazie ancora a tutti voi, buon ascolto e buona visione.
Gli amici hanno già detto tutto, io dirò proprio due parole, ne dirò magari tre in conclusione. Grazie a Eden, a Paolo, direttrice, e permettetemi di ringraziare anche se è già stato presentato Tullio Garbato. La cronaca di Milano dal dopoguerra a oggi, una specie di monumento vivente che lì nascosto, e io faccio un po' violenza alla sua timidezza, alla sua ritrosia, per indicare un grande maestro di giornalismo, un cronista che è diventato storico per tenere vive, sa che vincesse cose male, no? Conoscendo. E mi sollecito ancora, se mi permettete, un applauso a Tullio Garbato. Un maestro da cui tutti abbiamo imparato, tutti, nessuno escluso. Siamo per avere un grande privilegio. In questa fredda domenica di ottobre stiamo per iniziare con le parole di Fabio nella leggenda, e guardate che non è da tutti. Vedendo qui mi è venuto in mente una frase di un celebre film di John Ford, L'uomo che uccide di Liberty Valance, quando l'ormai vecchio senatore James Stewart rivela ai giornalisti che non è stato lui a uccidere il famigerato partito di Liberty Valance, ma è stato John Wayne. E chiede, ma la pubblicherete la vera storia? E uno dei giornalisti risponde, no senatore, non la pubblicheremo, perché siamo nel West e quando nel West si incontrano la realtà e la leggenda, vince la leggenda.
grazie a tutti per essere qui questa mattina fredda. Ringrazio la direttrice del museo e mi fa molto piacere essere in questa sede a presentare di fatto per la prima volta questa pubblicazione nuova, perché in realtà era già stata pubblicata esattamente 2 anni fa, perché l'avevamo presentata l'8-7 ottobre del 2016. Grazie anche a chi leggerà qualche stralcio del testo e naturalmente a Tullio Barbato per essere qui, l'ha già ringraziato, ma naturalmente anche da parte mia, una icona del giornalismo e della cronaca soprattutto. Cosa dire come introduzione? Lascerei la parola alla prima diciamo lettura e poi partiamo.
E c'è ancora chi dice che non sia mai sentito, che sia soltanto una fantasia popolare, così come il nostro, il suo drago. Il tarantasio, forse sì, c'era qualche palude, anche là, ma niente di più. Eppure il lago Gerundo è realmente esistito migliaia di anni fa, tra gli 8 e i 5.000 per la precisione, come lago vero e proprio, benché di pianura. E più di recente, si fa per dire, come enorme palude inospitale, bonificata quasi definitivamente attorno all'anno 1000 dai monaci benedettini e cistercensi. Tuttavia il gerundio, benché senza acqua, è ancora lì, con le sue coste, la sua geografia e la sua storia, e non rivive più solo nei racconti degli anziani. Sapevamo tutti di custodirlo nel cassetto della memoria, ne avevamo sentito sì parlare, forse vagamente, e forse sì, c'era anche un mostro, un drago per la precisione, e quei toponimi che in effetti un po' lo richiamano.
Grazie. Le strade del lago Gerundo al giorno d'oggi personalmente le percorro per raccogliere qualche fattaccio, diciamo, dei giornalisti di cronaca nera, alcune volte in compagnia del collega Emilio Moroni, che ringrazio ancora per essere qui questa mattina. Dicevo prima che 2 anni fa usciva questa prima pubblicazione dedicata al lago Gerundo. Appena terminata la scrittura di questo libro, come forse capita a diversi autori, mi sono accorto di avere lasciato fuori, diciamo così, alcuni particolari, alcuni aspetti che avrei potuto inserire. Fortunatamente nei 2 anni successivi con la casa di Luce Meravigli c'è stato modo di rimettere assieme tutto questo puzzle, anche perché nel corso di questi 2 anni sono successe alcune cose che riguardano direttamente questo lago così antico. Uno dice, beh, è un lago di, lo vedremo dopo, nato migliaia di anni fa e prosciugatosi centinaia di anni fa, tuttavia la sua attualità è ancora presente in numerosi aspetti del nostro territorio al centro della Lombardia. Ne parlerò poi successivamente, però possiamo già anticipare che per esempio è stato addirittura fondato dal 1° gennaio di quest'anno un comune nuovo che si chiama Castel Gerundo, che è evidentemente il riferimento toponomastico al lago Gerundo più che palese. Sono stati anche ritrovati alcuni nuovi reperti collegati probabilmente alla presenza di questo lago più un po' scuro, ma qui ci sono delle specie di scalinate che portano attualmente a una roccia. Sono stati realizzati dei murales con il drago tarantasio, è stato realizzato una scultura in legno addirittura del drago tarantasio, una camminata a Canonica d'Ambra in provincia di Bergamo che si era sempre chiamata dei 7 ponti, è stata ribattezzata la camminata del drago tarantasio e nel lago Gerundo, e pure un'associazione che si chiama Pianura da Scoprire, che gestisce la mobilità leggera del centro della Lombardia, ha voluto inserire il simbolo di tarantasio all'interno del proprio logo. Quindi diciamo che il lago Gerundo e il tarantasio, benché così antichi, sono tuttavia attuali, e poi vedremo nei dettagli. Per quanto mi riguarda, tutto è nato in questa piazza. Quando ero bambino, negli anni 80, mio nonno, materno, abitava proprio qui. Questa è la piazza di Pontirolo Nuovo, non so se qualcuno l'ha mai sentito nominare, un paese diciamo di confine, provincia di Bergamo, ma confine con la provincia di Milano, e mio nonno mi raccontava sempre da bambino che alle spalle di questa chiesa c'era un lago anticamente. Perché? Perché dietro questa chiesa, questa è una foto storica della stessa piazza, il terreno si abbassa di diversi metri. C'è quella che poi ho scoperto, che i geologi chiamano balsa morfologica, cioè senza alcuna apparente motivazione, alle spalle di questa struttura che è la chiesa, vedremo che anticamente c'erano delle fortificazioni, si trova questa che di fatto già lì si è sempre chiamata Costa Costiola. Ho scoperto poi che anche in altri comuni della zona, ma di tutta l'area del lago Gerundo, ci sono questi riferimenti geografici, geologici, e dappertutto si chiama comunque Costa, in bergamasco Custu, Costone, tutti riferimenti alla presenza di questo lago che, come potete ben vedere, non c'è più. Dopodiché, crescendo, avendo avuto la fortuna di lavorare come giornalista, ho detto affiniamo delle due cose, cerchiamo di capire se quanto mi raccontava mio nonno era semplicemente una fiaba per bambini o c'era qualche parte di verità storica o comunque leggendaria, anche perché oltre al fatto di dirmi c'era il lago dietro la chiesa, che vediamo noi oggi, mi diceva anche che questo lago era intestato dal drago Tarantasio. Quindi ovviamente nella fantasia di bambino mi sono naturalmente incuriosito. Non avrei mai immaginato di scoprire tutto quello che poi ho avuto modo di scoprire e poi di condividere all'interno di questo libro. Infatti, girando per il territorio del Gerundo, che poi vedremo ed è stato accennato anche all'inizio, molto vasto, al centro della Lombardia, ho scoperto che anche tante altre persone, non solo della mia età, ma un po' di tutte le età, hanno avuto notizia genericamente dai propri nonni o parenti avi, diciamo così, più anziani, della presenza comunque, perlomeno di una traccia, di questo lago Gerundo. Quindi non era soltanto una cosa che diceva a me mio nonno, ma è una cosa, questo ve l'ho raccontata, che è una cosa comune un po' a tutto il territorio. Nel fare le ricerche mi sono posto innanzitutto questo interrogativo, quindi il lago Gerundo è realmente esistito oppure, dicevo prima, era soltanto una fantasia, e sono partito nel cercare di capire da dove derivasse il nome, che Gerundo magari ricorda un po' il greco antico, Gera, quello che dà il nome anche a Gergatra, per esempio. Tuttavia, in alcune zone del lago Gerundo, questo stesso lago veniva chiamato anche, come vedete, Girondo, Gerundio, come il modo verbale, o anche Geroso, cioè a seconda del territorio cambiava leggermente il nome, ma la radice era sempre quella, cioè dal latino glarea, che significa gera o ghiaia, che fa riferimento al fatto che i fiumi, che dopo analizzeremo brevemente, portavano questa ghiaia che ha pian piano fatto prosciugare questo lago, che scopriremo dopo, migliaia di anni fa era un lago vero e proprio come quelli che conosciamo ancora oggi nella Lombardia e nel nord Italia, dopodiché nel Medioevo è diventata una semplice, diciamo, per dire che era molto vasta, zona paludosa. Quindi si chiama Gerundo, Girondo, Gerundio o Geroso, in realtà tutte e quattro le modalità sono corrette, identiche, perché in alcune zone è attestato che venisse chiamato così. Semplicemente il libro si chiama Gerundo perché è quella più utilizzata in assoluto. Accennava all'inizio anche Elena che di questo lago Gerundo ci sono, ho trovato dei riferimenti in tre aspetti fondamentali del territorio: la toponomastica, la geografia e la storia. Partiamo dalla toponomastica, tutti voi sapete sono i nomi dei luoghi, la toponomastica, e si diceva già prima che un'intera zona a cavallo tra le province attuali di Milano, Bergamo, il Cremasco, quindi provincia di Cremona, e Lodigiano, questa zona si chiama Gera d'Adda. Vedete qui a sud c'è Lodi, qui c'è la città di Treviglio e qui da questa parte non è indicata perché non fa parte della Gera d'Adda, e c'è la città di Crema, che appunto Treviglio, Lodi e Crema sono le tre principali, più grandi città e molto più grandi del territorio dell'Articolato Gerundo, che come vedremo poi era proprio quindi al centro della Lombardia. Per chi conosce questa zona già intuito dove si trattasse, una zona peraltro di confine, come per esempio la presenza del fosso bergamasco. I toponimi dunque. In realtà non soltanto la parte nord di quello che era il lago Gerundo, ovvero questa zona detta Geradadda, ha riferimento anche attualmente con il termine Gera, anche nella parte più a sud di questo antico lago, nella località che si chiama Pippighettone, c'è una località, a sua volta una frazione, forse più inglobata in realtà nel centro abitato principale, che si chiama Gera. Quindi da nord a sud, stiamo parlando di diversi chilometri, questo riferimento alla Gera è sempre stato presente. Addirittura una frazione di Treviglio, che è la città che dicevamo prima, si chiama Geromina. Non solo, questi stemmi comunali che vi ho messo sono dei comuni di Brignano Geradadda, Fara Geradadda e Misano di Geradadda. Inutile aggiungere altro, no? La presenza del termine Geradadda è più che evidente. Questo invece è il simbolo della città, del comune di Rivolta d'Adda, che molti avranno sentito anche la presenza poi della strada rivoltana, che a sua volta fa riferimento alla un nome toponimo che fa riferimento alla riva alta, per la presenza appunto di una riva, di una parte del territorio più alta della zona circostante. A Brignano Geradadda, vi accennavo prima, per esempio c'è la presenza di questo bel castello che secondo la tradizione ospitò l'innominato del Manzoni. Sappiamo che essere stati storicamente individuati per Bernardino Visconti. Ho messo queste immagini, come ho fatto spesso nel libro, anche per invitare chi non vive nella zona, ma anche chi ci vive, magari non ha mai visitato quello che c'è nel paese a fianco, a andare a riscoprire alcuni territori, magari poco noti, seppur così vicini. Rivolta d'Adda, dicevo, questa è la bellissima piazza centrale di questo paese, la Basilica di Santa Maria e San Sigismondo, con questa torre che svetta al centro dell'abitato, ma che è in provincia di Cremona, nel Cremasco. Considerate che in provincia di Cremona esistono altre quattro località che si chiamano non Rivolta ma Ripalta. Ripalta Nuova, Ripalta Guerina, Ripalta Vecchia, Ripalta Cremasca. Anche queste hanno tutto riferimento al fatto di essere sorte, state fondate sulla riva, sulla costa di quello che era l'antico lago Gerundo. Peraltro tutti questi comuni sono stati inseriti all'interno della pubblicazione in una sorta di viaggio, di cui parlerò poi, proprio per riscoprire questi aspetti un po' legati al passato di questo lago, comune per comune peraltro. Vi dicevo prima, tutti che sono con la località Gera, è possibile vederlo qua, ma tenete conto che in ben 15 comuni di questo vasto territorio dell'antico lago esiste ancora oggi, perché è economica locale, la via Lago Gerundo, in alcuni via Lago Gerundo, in altri Lago Gerundio. In 10 comuni esiste invece la via Isola Fulcheria, che vedremo poi era la grande isola che sorgeva anticamente al centro del lago, perché la maggior parte dei laghi hanno delle isole, anche il Lago Gerundo non era da meno, aveva questo strano nome. A Cassano d'Adda, comune che probabilmente avete sentito sempre per la strada, che è a Cassanese in questo caso, c'è la località Taranta, riferimento quindi al drago Tarantasio, ed esistono poi in alcuni paesi, soprattutto della zona del Cremasco, delle vie che si chiamano Moso e Mosa, perché nella zona proprio a nord-ovest di Crema c'era quello che è stato probabilmente l'ultimo residuo del lago Gerundo, del quale peraltro abbiamo parlato per la prima volta proprio in questo libro, presente ancora in questa cartina di fine 800, e qui è stato costruito graficamente dalla casa editrice per la pubblicazione del libro, vedete l'isola Fulcheria e questo Moso. In pratica probabilmente era la parte più bassa del lago Gerundo, quella che si è anche prosciugata più recentemente, perché come ho detto prima nel Medioevo, attorno all'anno 1000, il lago Gerundo è stato bonificato quasi, come si accennava nella lettura, dai monaci benedettini, e cistercensi. Vedete, poi qui c'erano dei residui del lago Gerondo, si arriva all'ultimo architettone di cui abbiamo visto prima l'immagine. La geografia, quindi quella è la parte toponomastica, abbastanza chiara. La geografia, la presenza evidente, come vi accennavo prima, di queste coste in tutto il territorio del lago. È possibile, avendo un'indicazione, osservare le coste sulle quali sono stati poi fondati la maggior parte dei paesi successivamente quando è arrivato l'uomo. Questa per esempio è la chiesa parrocchiale di Casirate d'Adda, che è al confine tra la provincia di Bergamo e Milano, Cremona e Lodi, quindi alla crocevia di questi quattro, di queste quattro attuali province. Vedete che la chiesa si trova anche qui più in alto rispetto alla strada che c'è sotto, ma non ci sono né fiumi né fossati né torrenti né niente, semplicemente il terreno va più in basso da un lato e resta più in alto da una parte, cioè non è un colle. Da qui verso est prosegue a questa altezza, da qui verso ovest prosegue più in basso anche di diversi metri. Questa è la chiesa di Pontirolo di cui vi accennavo prima, stesso discorso, la piazza è qui e la chiesa, e qui c'è la falsa morfologica, cioè la sponda di questo antico lago Gerondo. Le chiese sono state quasi tutte fondate sopra delle antiche fortificazioni che venivano costruite sulla sommità proprio per motivi di sicurezza. Vedete, qui siamo in aperta campagna, improvvisamente, non solo dove ci sono i paesi, dunque, la strada va verso l'alto senza che ci sia apparentemente alcuna spiegazione, solo che non è un caso isolato, per tutto poi un certo percorso, appunto l'antica costa, c'è questa situazione dove si va da più in basso verso più in alto. L'origine del lago, tutti oggi noi sappiamo quali sono naturalmente i laghi presenti nella Lombardia, quasi tutti nella parte nord del territorio della Lombardia, diciamo così, incastonati all'interno delle Alpi. Questa è la pianura padana, il nome deriva ovviamente dal fiume Po, come la conosciamo oggi, ma qualcuno di voi saprà che perlomeno fino a 25.000 anni fa, quindi non propriamente l'altro giorno, la pianura padana era interamente ricoperta dalle acque. Come mai ci sono le città? Ovviamente qui non mi sono stati segnalati, solo per far capire dove poi sono state fondate le città, molto dopo naturalmente. Col passare dei millenni, no, dei secoli, dei millenni, quello che poi noi uomini del nord Italia abbiamo chiamato mare padano, perché era talmente grande da essere chiamato mare padano addirittura, è stato a ritirarsi, lasciando naturalmente nella parte nord i laghi che esistono ancora, perché hanno una formazione anche un po' diversa, ma nella parte di pianura delle grandi pozzanghere, chiamiamole così, grandi però, vaste però, centinaia e centinaia di chilometri, tra cui in quest'ala proprio è rimasto ed è nato a un certo punto, quando il mare padano si è staccato, è rimasto naturalmente il lago che poi abbiamo chiamato Gerondo. Qui si vede già per esempio la presenza dell'isola Fulcheria al centro. Eccolo qua, che forse è un po' buio, però ricostruito proprio al centro della mappa attuale, diciamo così, di Google Maps, come era indicativamente presente questo lago Gerondo, con la particolarità di avere sì delle coste, ma è anche evidenti al giorno d'oggi, ma molto più frastagliate rispetto a quelle dei laghi che esistono ancora, anche perché questo è appunto in pianura, mentre i laghi che sono che erano in montagna, la maggior parte ovviamente. Era un lago dunque di tipo paludoso, profondo, ma che ogni tanto dava modo ad alcune inondazioni, diciamo così, dei territori circostanti. Ecco, questa è una bella immagine che ho trovato su internet, è fatta col sistema del fisheye dall'alto, dall'aereo. Si vede naturalmente Milano ed è bello pensare, che l'avete visto nell'immagine precedente, anche se un po' buia, che il lago Gerondo in realtà non distava moltissimo dall'abitato di Milano. Devo pensare quindi che qui a est dell'abitato vi fosse appunto questa leggenda del lago, questa storia del lago, questa leggenda collegata del lago Tarantasio. Non solo, anche le strade romane sono una prova dell'esistenza del lago Gerondo, in quanto due delle principali strade, la Porta Venezia, quella che porta ad Aquileia, e la Porta Romana via poi Emilia, che portano quindi diciamo questa zona a est dell'attuale pianura padana, pur andando entrambi in questa zona non passa nessuna qui, ma fanno queste ansie una verso l'alto, una verso il basso, appunto perché anche i romani si trovavano davanti non un lago vero e proprio, perché già 2000 anni fa era ridotto a poco più di una grande palude, ma appunto delle paludi che cercarono in parte di bonificare senza però riuscirci più di tanto, motivo per cui preferirono fare questi giri. Dicevamo quindi l'aspetto toponomastico, l'aspetto geografico e l'aspetto storico, perché anche alcuni storici hanno avuto modo di parlare nel corso dei millenni di questo lago Gerundo, e abbiamo a tal proposito una lettura dello stralcio, uno stralcio.
Il greco che narrò delle paludi padane nel primo secolo avanti Cristo. Gran parte della Cispadana era occupata dalle paludi che Annibale attraversò con fatica allorché era diretto verso la Tirrenia. Gli fece eco 700 anni dopo il monaco Paolo Diacono, detto il cronista dei Longobardi. Causa l'incessante e torrenziale pioggia, l'irruenza dei fiumi Arta, Serio e Oglio, straripando sulla pianura in massa enorme e incontrollabile, creano il grande lago. Un altro monaco, Vincenzo Sappio, si dichiarò testimone oculare del lago. In quel tempo il lago esisteva ancora e io stesso vidi sulla penisoletta del Monte Egessone colonne con anelli per l'ormeggio delle barche, scritte nel 1100. Nelle memorie della città di Oglio. È il 1857 quando Pier Ambrogio Curti, nel suo Tradizioni e leggende in Lombardia, evidenzia: è forza ora a intrattenerci delle origini di questo lago Gerondo, che l'arte degli uomini e il tempo vennero affatto disseccando, sì che più non se ne rimangano adesso altre vestigia che le grossi anelli ed arpioni che più di un luogo si trovano, onde da tutti si congettura con giustezza che servissero ad affrancare navigli che per quella vastità di acque correvano a commerci, alla pesca e alle comunicazioni con i nostri paesi. E due anni dopo, nella Storia di Crema, Francesco Sforza Benvenuti aggiunge: quantunque scomparso da circa sei secoli, il lago Gerundo indica ancora le sue tracce nei rialti del suolo a lungo circostante e nelle ghiaie o gere, le quali diedero il nome di Gera d'Adda ai paesi che egli ricopriva con le sue acque. E conclude: non di meno possiamo accertare che l'Adda, ai tempi dell'invasione longobarda e per circa sette secoli dopo, ingombrava con le sue inondazioni lungo tratto di terreno, formando a ponente del territorio cremasco un vastissimo stagno che le cronache accennano sovente con il nome di Mare o Lago Gerundo. Non istupirti se i nostri padri concedessero il nome di mare a uno stagno. Altri stagni, altre paludi troverai a cui, come osserva il Tasso, di mare non fu negato il nome.
Grazie. Nel sogno credo di tutti gli scrittori sentire poi riletto quanto scritto in maniera così professionale e positiva. Dunque avete visto anche alcuni storici hanno parlato di questo lago Gerundo, dal quale poi a questo punto possiamo fornire quella che ho ribattezzato la carta d'identità del lago. Era con questo schema, che naturalmente è diverso da quello che vi ho mostrato prima, ma per appunto schematizzare poi la, dove sono stati fondati i principali villaggi del territorio del lago e dell'isola Pulcheria. 200 km quadrati, territorio pianeggiante dagli 80 ai 150 metri sul livello del mare, alimentato da quattro fiumi, Morgo, Adda, Brembo, Serio, la massima espansione fu tra 8 e 5 mila anni fa, ovviamente l'uomo non era ancora presente, l'acqua fosse salmata per la conformazione nativa di cui vi ho detto prima, scomparso attorno all'anno 1000, le prime modifiche da parte dei romani, abbiamo visto le ultime da parte dei monaci, anche se qualche residuo come il mondo di Bagnolo è rimasto fino all'800. Non soltanto però il Gerundo era alimentato da questi quattro grandi fiumi che ci sono ancora oggi, ma anche dai fontanili, che sono queste particolari risorgite sotterranee dalla quale si ottiene sgorgia dell'acqua e che hanno la caratteristica di avere la temperatura dell'acqua costante tutto l'anno, attorno ai 12-13 gradi centigradi. Questo significa, romanzando un po', che poteva essere anche la temperatura indicativa del lago Gerundo, quindi alimentato anche direttamente dal sottosuolo. Ce ne sono di fontanili nella fascia della pianura lombarda, veramente migliaia, è giusto quello di andare a visitarli, perché ci sono anche dei percorsi ciclopedonali molto interessanti. Inoltre Gerundo era alimentato anche da quello che è l'unico fiume italiano che non nasce in alta montagna ma in pianura, cioè il fiume Tormo, che dà nome anche a una località in provincia di Crema, nasce appunto da una serie di fontanili a una località Zago d'Adda, al confine tra le province di Lodi, Cremona e Bergamo, cioè in provincia di Bergamo, e sfocia nell'Adda dopo 25-26 km ad Abbadia Cerreto, che è dove avevano sede i monaci, tra l'altro bonificavano il lago Gerundo. Non sto qui a spiegarvi la differenza tra canali, rocce, fossi e fiumi, però il fiume Tormo è considerato fin da sempre, ci sono anche documenti del 300 che parlano di fiume Turmum, cioè è sempre stato considerato per le caratteristiche un fiume a tutti gli effetti, con la singolarità di nascere appunto in pianura. Accennavo prima all'isola al centro del lago, Fulcheria, dal nome di un condottiero, inizialmente si chiamava Isola Mosa, con riferimento alla palude che poi è rimasta appunto fino all'800. La chiesa parrocchiale del Duomo, attuale anche di Crema, Santa Maria della Palude, venne fondata su quello che anticamente era chiamato il dosso dell'idolo, con i legami con il paganesimo. Addirittura il termine Crema ha la radice pre-latina che significherebbe appunto altura, quindi per il fatto di essere stata fondata proprio in alto dai cristiani che fuggirono dalle persecuzioni dell'imperatore Cesare Diocleziano. L'altro colle, ma un'isola sul quale è stata fondata invece l'altra città importante della zona, Lodi, si chiamava Colle Egestone, questa scritta lo ricorda, dal nome anche qui di un condottiero, Egestone degli Alboni, che era console a Lodi nel 1152, quando la città venne fondata dopo la distruzione di quella che oggi si chiama Lodi Vecchio. Nella zona prima dell'arrivo del cristianesimo venivano adorati naturalmente gli dei pagani. In particolare, guarda caso, nella zona del lago Gerundo, Nefite, la dea della palude. Su un'antica iscrizione ritrovata proprio a Lod Vecchio si legge: Gesio Asiatico, uno dei sei membri costituenti il collegio sacerdotale dei Flaviani, offre a Nefite un'ara e quattro mense sacrificali. Mefitis, da significare sorgenti d'acqua sulfurea, ma per trasposizione anche le relative divinità. Mefite era dunque una dea associata, diremmo oggi, alle sorgenti sulfuree, alle acque cosiddette termali, e con il cristianesimo ha poi assunto l'accezione negativa, tanto che Mefistofele è uno dei nomi poi del demonio. Una particolarità che ho potuto scoprire durante le ricerche per la realizzazione del libro è il termine Iugunti, mai sentito prima di iniziare queste ricerche, nemmeno io, ed è il nome di fatto dei primi abitanti del lago Gerundo, quelli stanziali, perché già prima c'erano delle popolazioni nomadi che si aggiravano nel territorio del lago abitando su alcune palafitte. Questi Iugunti, di cui fa riferimento Tolomeo nel suo codice, avevano vari nomi, uno più brutto dell'altro, possiamo dire, perché si chiamavano Iugunti, Iugunti e Iufunghi. Iugunti era proprio quello più diffuso e la cui storia è andata praticamente perduta. Tuttavia avevano un loro capoluogo noto come Forum Iuguntorum, che è, guarda caso, ancora la città di Pizzighettone, di cui parlavamo prima. Questa è la parte che si chiama Gera, questo è il centro di Pizzighettone, tra l'altro anche essa molto bella da visitare perché è una città fortificata. Ecco alcune piroghe di cui si parlava all'inizio. Il lago Gerundo, nell'ultimo suo periodo di vita lacustre, era solcato da piroghe monossili, cioè scavate in un unico tronco d'albero. Questa è quella che si trova all'interno dell'antica abbazia di Abbadia Cerreto, che oggi è la chiesa parrocchiale di un omonimo paese, entrando sulla sinistra. Queste invece sono un po' buie, ma sono cinque allestite in un'apposita sala del Museo Civico di Crema, dove sulle pareti è costruito un po' il paesaggio di quello che poteva essere il lago Gelungo, sono state ritrovate proprio in quel territorio attorno agli anni 70 e 80. Eccola qui dall'alto la abbazia di Abbadia Cerreto. Considerate che tutto intorno, quando arrivarono i monaci nel Medioevo, era tutte ancora paludi, che benché semplicemente delle paludi, non più lago vero e proprio, venivano ancora chiamate lago Gerundo. Comunque, bonificando tutti questi territori, i monaci hanno poi fatto la fortuna del territorio, grazie a questo è diventato florido nei secoli successivi. Un'altra chiesa, che niente meno che il Duomo di Milano, presenta sul portone d'ingresso, sul lato sinistro, questa, più o meno un po' più in alto rispetto a dove lo vediamo noi, è leggermente più piccolo, questa figura mostruosa. Secondo la tradizione, questo sarebbe il cucciolo del Tarantasio, quindi la cui leggenda, storia, che è anche cattiveria, arrivava appunto fino al centro di Milano, tanto da essere inserito in, come basso rilievo sul portone principale del Duomo. Non sempre ci si fa caso, perché il Duomo naturalmente ha avuto discorsi molto belli. Vi invito, magari, se portate in giro, quando avete occasione di passarci davanti, di osservare questa, che è il cucciolo di Tarantasio. Naturalmente tutti i laghi più o meno hanno il loro drago, il loro mostro infestante. Il più famoso in assoluto, lo conosciamo, è il mostro di Loch Ness, che è chiamato più simpaticamente Nessie rispetto al nostro Tarantasio. E questa fotografia è una, probabilmente la foto più conosciuta in assoluto di un drago, di un mostro, chiamiamolo come vogliamo. È stata scattata il 19 aprile del 1934. Esatta, dopo si è alimentata tutta una leggenda che naturalmente era già presente anche nei secoli precedenti. Successivamente, 50 anni al 50° anniversario di questa fotografia, chi la scattò disse: guardate, era uno scherzo, soltanto che era talmente ormai entrata nell'immaginario comune che i detrattori, quelli che credono praticamente a questi misteri, dissero a loro volta: no, mi sta prendendo in giro sul fatto che sia uno scherzo, in realtà è vero, vuole smentire chissà per quale tipo di complotto mondiale. Però il fatto sta che anche il fatto che l'autore abbia ammesso che era una buffa, la diremmo oggi una fake news, non ha assolutamente oscurato la notorietà di questa immagine così particolare. Anche il lago di Garda ha il suo mostro. Qui scrive Brescia Today: due bobbe lungo 1,5 metri, eccolo qua, come tutti, il mostro di Lotte, il mostro del Garda torna a far paura. Noi, nel lago Gerundo, al centro della Lombardia, ma anche qui fino a Milano, abbiamo e avevamo, anzi diciamo ancora abbiamo, il nostro Tarantasio, il mostro del lago che aveva queste simpatiche caratteristiche: l'alito pestilenziale, mangiava i bambini, causava la febbre gialla. Evidentemente anticamente, quando l'uomo non riusciva a spiegare esattamente alcuni aspetti che oggi noi possiamo invece chiarire grazie alla scienza, dava tra virgolette la colpa al mostro del lago più vicino, in questo caso Tarantasio. Ma in tanti mi chiedono: perché Tarantasio si chiama così? E adesso lo svegliamo.
C'è un aspetto che accomuna l'intero territorio del lago Gerundo ed è il nome del drago che ne infestava le acque paludose. Dappertutto si chiamava infatti Tarantasio o al massimo Taranto. Nato per leggenda in un solo luogo, la tomba di Ezzelino da Romano a Soncino, e ucciso da almeno 5 candidati, Federico Barbarossa, San Colombano, San Cristoforo, Bernardo De Talenti e soprattutto il capostipite dei Visconti, Umberto, il drago del Gerundo si è sempre chiamato appunto Tarantasio. Un personaggio onorato dai pagani e contro i quali i primi cristiani dovevano lottare. In quei tempi
le terre del Gerundo sono abitate sia dai Romani sia dalle preesistenti popolazioni gallo-celtiche. Per quanto riguarda la religione, i culti dei Romani e delle popolazioni preesistenti a essi convivono senza conflitti. A volte le reciproche divinità si sovrappongono, perfino sembrano coincidere. Tanto che sovente i nomi delle divinità che si riscontrano sulle lapidi votive si articolano con gli appellativi di entrambe le religioni e le etnie. Quali divinità potevano essere indicate con i nomi di Taranto o Tarantasio? Un dio romano che poteva dare il nome al drago da combattere era Dioniso, chiamato da alcune popolazioni anche Taras. Esistono rappresentazioni di Dioniso bambino tenuto in braccio da Ercole, Hermes, o in braccio a Giove. Una seconda ipotesi interpretativa appare ancora più probabile. Se si considerano le divinità degli abitanti di Cerco Gallo Celtico, quindi la cultura più radicata nella zona, il drago Taranto o Tarantasio può corrispondere a Taranis, il nome del Giove celtico rappresentato spesso con il lampo in mano. È noto che i Romani non calpestavano le divinità altrui, le accoglievano nel proprio panteo. Ecco quindi che il Taranis, al quale i popoli rendono omaggio, diventa semplicemente il Giove Taranis, come alcuni reperti archeologici documentano. La radice celtica Taran sta per tuonare. Taranis quindi starebbe per tonante, che è appunto attività attribuita anche a Giove, anch'egli frequentemente rappresentato mentre impugna dei fulmini.
Tra l'altro di Tarantasio si sono trovate anche delle ossa, che sono tuttora visibili o meno, questa è nella sacrestia della chiesa parrocchiale con il pittigatore, che tutto torna sempre. Altre ce ne sono ad almeno San Salvatore, in provincia di Bergamo, nella chiesa molto bella di San Giorgio in Lemine e anche nella chiesa di Sombreno, sempre vicino a Bergamo. Qualcuno dice siano in realtà delle ossa di balene, appunto la terra pianura padana ricoperta dalle acque. Noi siamo ovviamente per l'opzione che si tratti delle ossa del drago Tarantasio. Scherzi a parte, tornando alla leggenda, il drago, come si accennava, sarebbe nato a Soncino, in provincia di Cremona, dove è presente questo bellissimo castello, dove peraltro oggi è in corso una rievocazione storica che durerà tutta la giornata, dove poi andremo nel pomeriggio per presentare anche il libro, e fanno delle ricostruzioni storiche anche notturne alla ricerca della tomba di Ezzelino da Romano, dalla quale sarebbe spuntato fuori, diciamo così, il drago Tarantasio. E sentite come parlano due autori di Ezzelino da Romano. Ludovico Ariosto scrive: qui in terra di Soncino è sepolto il cane Ezzelino. Le sue spoglie mortali sono date in pasto ai cani infernali, Ezzelino il malissimo tiranno, che sia creduto figlio del demonio. Oscar Wilde, nel ritratto di Dorian Gray, dice di Ezzelino: Ezzelino, la cui malinconia poteva essere curata solo dallo spettacolo della morte, e che aveva una passione per il sangue rosso che altri hanno per il vino rosso, il figlio del demonio, come fu tramandato, che aveva truffato suo padre giocando i dadi, parando per la sua anima. Quindi abbiamo capito che questo personaggio era tutt'altro che simpaticone. Dalla tomba, che non si sa esattamente ancora oggi dove fosse, sicuramente a Soncino, dove è morto, sarebbe nato, dice la leggenda, il drago Tarantasio, che poi andò a nascondersi nel lago più vicino, guarda caso, il lago Gerundo. Chi ha ucciso invece Tarantasio? Si è già accennato, il santo più famoso, tra virgolette, uccisore di draghi in tutta Europa è sicuramente San Giorgio. In realtà non c'è alcun riferimento al fatto che San Giorgio, tra tutti i draghi che ha ucciso appunto in tutta Europa nei suoi piatti, abbia ucciso anche il drago Tarantasio. In realtà ci sono i nomi già citati, come nelle migliori tradizioni medievali sono santi e cavalieri, San Cristoforo, Bernardo de Palenti, vescovo di Lodi nel 1300, San Colombano, qui è stato fondato la cittadina di San Colombano all'Andro, Federico Barbarossa, scese in Lombardia, combinò tutti i colori per aumentare la sua aura di potere, disse anche di aver ucciso il drago Tarantasio, ma il più noto in assoluto è appunto Uberto Visconti, capostipite dei Visconti, la nostra famiglia che poi dominò Milano, a cavallo tra la fine del 200 e la metà del 400, e secondo la tradizione Uberto Visconti, nei pressi di Calventano, una località sempre del lago Gerudo, avrebbe affrontato questo drago che lo invide sotto forma di una grossa biscia che mangiava i bambini, fatto talmente importante da decidere di inserire nello stemma araldico della sua casata il cosiddetto piscione, che poi è stato ripreso in tante realtà anche odierne. Questo è lo stemma originale, l'Alfa Romeo è per esempio del piscione, per il semplice fatto che è stata fondata vicino a Milano, la squadra di calcio dell'Inter, essendo di Milano, ha per esempio del piscione, ma anche tizze meno note, questa per esempio fa caschi da motociclismo, questa fa impianti audio, anche il canale 5 Mediaset nei primi anni 80 aveva all'interno del proprio logo il piscione, anche essa perché è fondata nei pressi di Milano. Pensate che a Crema c'è addirittura un talent show che si chiama il piscione d'oro, il più attuale di così. Anche questo simbolo, non legato al piscione, ha un riferimento diretto alla figura di Tarantasio. Tutti noi lo conosciamo in tutto il mondo, in questo caso, come cane a sei zampe, ma sarebbe più giusto chiamarlo drago a sei zampe. Considerate che negli anni 40, quello che oggi si chiama Eni, si chiamava Agit Gas, aveva questo logo abbastanza bruttino, un gatto con la coda in fiamme. Venne quindi organizzato un concorso, al quale parteciparono diversi artisti dell'epoca, tra cui tale Luigi Broggini, che disegnò quello che allora era così e che venne poi noto come cane a sei zampe, per la presenza appunto delle sei zampe. Ma perché lui fece questo disegno? Perché si ispirò ai primi giacimenti di allora gas, dell'Agip Gas, oggi Eni, che si trovavano, guarda caso, a Caviaga, che si trova proprio nel centro del lago Gerudo. Cioè questo Broggini, informandosi per creare questo logo e dare un senso a quello che stava facendo, si informò sulle leggende del territorio, scoprì quella di Tarantasio e decise, artista, di rivederlo in questo modo. Dunque anche quando vediamo in tutto il mondo di fatto il simbolo dell'Eni e dell'Agip, il riferimento era il drago Tarantasio. Drago Tarantasio e Lago Gerudo, dicevo all'inizio e concludo, è presente anche nell'attualità. Perché? Per esempio questa scultura è stata inaugurata alla fine dell'anno scorso a Vaprio d'Adda, in un bosco, dove un artista, anche in questo caso contemporaneo, che è stato anche sindaco di Vaprio d'Adda stesso, il Centro Aliati, vedendo, passeggiando in questo grosso bosco, nei pressi del fiume Adda, vide un tronco, che adesso qui non rende molto, ma è 8 metri di lunghezza, fatto cadere a seguito di un fulmine, e nella sua mente di artista disse: non lo faccio portare via, da sindaco, dice, non lo faccio portare via, ci ricavo sopra appunto la figura più leggendaria legata a questo luogo, appunto al drago Tarantasio, e ha dato vita a questo simpatico traghetto di 8 metri che si può trovare percorrendo una passeggiata nei pressi dell'Adda. A Treviglio, in un cascinale dove il regista Ermanno Olmi, che non conosciamo perché è nativo peraltro di queste zone della Bergamasca, scelse gli attori di quello che divenne poi suo capolavoro 40 anni fa, l'Albero degli Zoccoli, discese, sapete, all'interno dei cascinali, non tra attori professionisti, ma tra gente comune, gente semplice, perché voleva dare questo risvolto, poi il capolavoro che tutti abbiamo visto, qualcuno fortunato anche in Bergamasco, non so quanto se l'abbiano capito, milanese in realtà, si capisce anche se è in dialetto bergamasco. Dicevo, una di queste cascine dove Olmi andò a cercare gli attori è questa, si chiama Cascina Pelisa, e un'associazione locale ha deciso di riqualificare questo muro bianco realizzando un murale molto grande, considerate la grandezza di questa cascina, con la figura di Menek, che era il bambino dell'albero degli zoccoli. Ma per fare riferimento a un po' al territorio, al passato e al presente di questa zona, l'artista, che si chiama Ale Senso, ha deciso di inserire, ed è qui in piccolo, qui è stato ingrandito, anche la figura di Tarantasio, con Menek che guarda e indica il futuro, riferimento al passato del territorio con il drago Tarantasio, e tutto intorno ai campi di tutta la zona. Questo è successo nei mesi scorsi. Torna anche nell'attualità Lago Gerundo, per esempio Il Giorno ha scritto che a Crema la torre campanaria si è spostata pochi centimetri, per fortuna è in buono stato. Dice qui un'analisi completa della tenuta del campanile, che comunque appare ben solido, anche se abbiamo trovato uno spostamento di circa 16 centimetri. C'è ancora da dire che la torre campanaria era stata rinforzata nell'84, inoltre la base sulla quale poggia l'intera città di Crema, gran parte del cremasco, è via Iosa, dovuta al fatto che qui c'era il lago Gerundo e i fiumi affluenti portavano ghiaia. Quindi anche nella cronaca si sente parlare del lago Gerundo anche oggi. Dicevo prima la presenza di alcune strade dedicate a questo lago e anche all'isola Fulcheria. Negli ultimi mesi sono state inaugurate in alcune località dove si chiamava già la via Costa Ostiola Pultù in bergamasco, in milanese, sono state inaugurate e ufficializzate dai cartelli turistici con la strada dell'antica costa del lago Gerundo, che è diventato tutto un percorso che si può fare anche in bicicletta. Ma forse il fatto più eclatante in assoluto è la nascita, a partire dal 1 gennaio del 2018, di questo nuovo comune nato dalla fusione di Cava Curta e Camairago, in provincia di Lodi, che hanno deciso gli abitanti stessi, tramite un sondaggio, di chiamare Castel Gerundo, ecco qua dove si trova, Maleo, Pizzighettone, Codogno, per chi conosce la zona, Terranova dei Passerini e la parte sud della zona del lago Gerundo. Questi due paesi, per risparmiare un po' sotto l'aspetto amministrativo, hanno deciso di creare un'unica realtà amministrativa, pur mantenendo le località di Camairago e Cava Curta. Vedete qui sempre Il Giorno che scrive svolta storica, Camairago e Cava Curta spariranno dalle cartine geografiche, sorge il nuovo comune di Castel Gerundo, addio Camairago, sulle mappe ci sarà Castel Gerundo, e la gente, prima ancora della nascita, appunto dal 1 gennaio, ha già scelto l'anno scorso di chiamare, tra varie opzioni, tra cui Terre dell'Adda, Viara d'Adda, Borgate d'Adda, la più interessante è stata ritenuta Castel Gerundo per la presenza di questo bel castello Borromeo, il castello, e Gerundo evidentemente per la presenza del lago Gerundo. C'è anche un bellissimo museo agricolo che raccoglie tutti i reperti della zona. Pensate la stranezza dell'attualità legata alla cronaca. Proprio mentre veniva fondato il comune unico di Castel Gerundo, scavando per caso, anzi in realtà un passante sulla pista ciclopedonale che già collega Camairago Cava Curta, ha notato un sasso che poi è stato tirato fuori e risultata essere un'antichissima pietra di confine tra i due comuni, Camairago e Castel Gerundo, riscoperta, e poi adesso è stata messa in bella mostra, queste sono state le prime fotografie, riscoperta proprio nell'anno in cui poi in realtà i due comuni si sono fusi. L'ultima parte, che dedico qualche minuto, è riferita alla terza parte del testo, che abbiamo intitolato Girovagando nel Gerundo, a spasso nella toponomantica e simboli della storia. Perché in questa corposa parte ho voluto inserire praticamente dei riferimenti uno per uno a tutti i comuni della zona delle coste e dell'isola Fulcheria del lago Gerundo, appunto con l'obiettivo di cercare un po' di valorizzare aspetti, storie e leggende che magari sono poco note. Ho anche percorso, e invito anche a chi legge a farlo, il viaggio sulle due litoranee, ovviamente immaginarie oggi, però che esistono ancora, la sponda orientale da Cremona, partiamo di qua, la sponda occidentale da Trezzo sull'Adda, che è il punto più in alto, fino a Pizzighettone, 110 km, percorrendo le varie strade, poi tornando da Cremona a Brembate, che è sempre il punto più alto, più a nord, per 80 80 km alla riscoperta di tutti questi aspetti leggendari o meno del lago Gerundo. Quindi, tornando all'interrogativo iniziale, il lago Gerundo è realmente esistito? Io ho risposto con questa, in questo modo.
Il lago Gerundo mi ha sempre affascinato per un motivo molto semplice. Non esiste. Nella realtà non c'è. Se per lago intendiamo lo specchio d'acqua che vediamo a Sirmione, Bellagio, Lecco, Sarnico. E il fascino del Gerundo deriva proprio dal fatto che per vederlo davvero ci vuole una certa dose di fantasia. Così ancora oggi mi capita, mentre mi aggiro in macchina, di immaginare quell'immensa mole d'acqua che non c'è più. Penso si tratti del desiderio innato in ogni uomo, ma da coltivare perché non venga perso, di guardare oltre le normali apparenze, senza necessariamente prendere sempre come oro colato quanto ci viene detto, e aggiungendoci piuttosto una buona dose di fantasia, come fanno i bambini. Un ipotetico giorno in cui nessuno dovesse più chiedersi cosa fosse il lago Gerundo sarebbe un giorno triste. Significherebbe che la curiosità sarebbe andata esaurita e con lei anche un passato che invece non dovrebbe essere dimenticato, in primis dagli stessi abitanti delle terre del Gerundo, i quali dovrebbero essere per l'appunto i primi a farsi coinvolgere dalla presenza di fontanini, sponde, porti, mura, anelli per l'attracco delle barche, oppure ossa di animali leggendari, prima che tutti questi reperti del Gerundo vadano perduti. Ciò che mai scomparirà sarà la geologia della Gerarda, pronta a sfidare altri secoli, mostrandosi nella sua conformazione così articolata, quasi a stuzzicare a chi ci vive, proprio quella curiosità che dovrebbe essere intrinseca alla natura umana e che invece spesso viene messa in secondo piano in un mondo dove informazioni e risposte, nemmeno richieste, ci piombano addosso, martellandoci senza che ce ne si renda conto, con il rischio di sfinirci e, peggio ancora, di annoiarci. Per questo il lago Gerundio continuerà in ogni caso ancora per secoli a non essere lì. Sta a noi accorgerci che c'è stato e scoprire che in realtà c'è ancora.
Grazie a tutti per essere stati qui, anche numerosi. Darò la parola al collega Gabriele.
Avevo messo tre parole, dirò due e mezzo. Torniamo a quello che dicevo all'inizio: quando nel West si incontra la realtà e la leggenda, vince la leggenda. Sul lago Gerundo vincono la storia e la leggenda, perché avete visto dalle parole e dalle immagini di Fabio come ci sia una perfetta coincidenza: più punti, più circostanze, più situazioni, più luoghi tra ciò che è leggenda e ciò che è storia. Qual è il successo del libro di Fabio, che sarà sicuramente bissato e superato dal secondo libro? Non soltanto perché il tema è affascinante e l'abbiamo visto, non soltanto perché è reso con una bella scrittura, ma io credo che ci sia una ragione ancora più profonda, cioè il bisogno che abbiamo ancora oggi, forse soprattutto oggi, in un'epoca di logica cartesiana, di spiegazione, di razionalità, forse anche per dilagare della tecnologia sempre più avanzata, il bisogno che abbiamo del mistero. C'è bisogno del mistero, di qualcosa di sconosciuto, di inconoscibile. La mia generazione è cresciuta con le fiabe. Faccio un po' di lessico familiare, l'ho fatto già per le nostre presentazioni. Quando io ho cercato di raccontare al più piccolo dei miei nipoti il Cappuccetto Rosso, arrivato al momento clou, cioè l'apparizione del gruppo, la discrezione era fermata, mi ha detto: oddio, scusami, ma il Cappuccetto Rosso non è dei Pokémon? Che ho detto, per scontare la parte dei lupi, che con queste ragazzine moderne, questi lupi mi fanno la tenerezza, mi sembrano così indifesi, così sprovveduti, sto con i lupi. Mentre i miei nipoti sono stati affascinati dalla storia del lago di Loch Ness, come ero stato io tanti anni prima, quando, ricordo bene quel giorno che ero dal religioso, amico dei bambini, eccetera. Questo bisogno del mistero che ci portiamo, è il motivo per cui Fabio continuerà nelle sue ricerche, gli diamo un appuntamento, ci sono tanti laghi in Lombardia, tante grotte, tanti luoghi, tante realtà da scandagliare, da scoprire, da investigare, che saranno sicuramente l'argomento del prossimo libro, spero di esserci anch'io. La Fabio della Cressina sta cominciando un po' col suo naso, però gli diamo un appuntamento con Fabio, con tanti misteri e anche con il nostro amico Valentario. Svelerò un segreto: Fabio e io ci chiamiamo Tarura e Tarture. Uno ci sente, ma sono due deficienti, no? È il nostro modo di essere amici, di essere accomunati dal comune interesse per la storia e per la leggenda, e soprattutto per la leggenda e per la storia che coincidono, come ci ha illustrato e detto benissimo Fabio. Gli diamo appuntamento per tanti misteri ancora e tanti libri ancora.
Decidiamo sempre dei messaggini, perché sicuramente il maresciallo che sta leggendo grazie, ci sono delle domande, siamo a disposizione. Prego.
Il Barbarossa ai suoi tempi scorazzava fra Milano, Lodi e Crema. Pioveva in quel tempo e per andare a Crema ad assediarlo ha dovuto affittare delle barche per portare il suo esercito. Quanto è vero tutto questo?
Essendoci ancora queste grosse paludi, è verosimile di sicuro.
A quel tempo quanto poteva essere rimasto del lago, dell'acqua?
Minimo sindacale, possiamo dire, proprio o fiumi che esondavano facilitati dalla presenza di questi ex letti del lago, diciamo così, quindi nel periodo magari più di pioggia c'erano delle paludi più evidenti, però era proprio l'ultimo. Comunque veniva chiamato ancora anche all'epoca lago Gerundu. Altre domande?
Per non bloccare chi ha altri temi, invito a rivolgere personalmente domande, a sciogliere anche curiosità a Fabio Bonelli, che come avrete capito, oltre a essere molto preparato e ferrato sulla materia, è anche molto appassionato e quindi cerca di trasmettere giustamente questa passione per la storia e la leggenda del nostro territorio a un pubblico che ci auguriamo più vasto possibile. Io personalmente, Fabio l'ha già fatto, ma non l'ho fatto all'inizio, me ne scuso con loro, ringrazio di cuore Antonella e Rita, in ordine alfabetico, le nostre due lettrici del Patto di Milano per la lettura, lettrici volontarie che ci seguono e ci regalano delle letture anche in occasione degli incontri qui al museo la domenica mattina. Vi invito a fare la visita guidata in compagnia di Cristina Cenedella, che vi sta aspettando al piano di sotto. Vi invito ugualmente a tornare a essere ospiti del museo delle nostre lettrici, dell'autore di Turno e di Meraviglie Edizioni la prossima prima domenica del mese, quindi domenica 4 novembre, e parleremo a proposito di misteri. Parleremo di Ombre sulla città, il nuovo libro di Tullio Barbato dedicato ai fatti di cronaca dal dopoguerra a oggi. Il terzo e ultimo appuntamento prima della fine dell'anno sarà la prima domenica di dicembre, domenica 2 dicembre, sempre alle 11, ci sarà ospite il famoso noto medico scrittore milanese Tito Livraghi, che è già stato ospite che molti di voi già conoscono, che ci parlerà del suo nuovo romanzo storico All'Osteria del Falcone, ambientato osteria che esisteva qui a Milano in zona via Unione e via Torino, e una bellissima storia ambientata negli anni della restaurazione. Grazie ancora a tutti voi, buona domenica, buon Tarantasio, buon Lago Gerundo a tutti.
www.redigio.it e la storia continua.